il momento migliore dei tre, perché potete stare tutti seduti, i vostri compagni che vengono a, glielo ho già detto, poi vengono altre ore, più piccoli, stanno seduti per terra, stanno seduti sul parte, ci voi siete, gli ultimi avranno la parte migliore che non sarà tolta, quindi vedete, questa è la dimostrazione. Bene, scherzi a parte, benvenuti, siamo giunti al nostro terzo appuntamento. Facciamo solo un flash per ricordarci il cammino che abbiamo fatto, per chi c'è stato, per chi non c'è stato li vede, e richiamiamo una cosa delle tantissime cose dette, e così ci troviamo anche un cammino, anche perché appunto noi l'abbiamo fatto prima della Quaresima, oggi siamo già in Quaresima, ma i tre quadri che abbiamo fatto possono essere un bel aiuto anche per la nostra Quaresima, per il cammino, la rinascita, la scelta, la conversione e stasera la fede. E quindi rivediamo un istante gli altri due quadri e poi cominciamo. Vi ricordate, eravamo partiti da qui, da questo, la conversione di Saulo, su cui abbiamo soprattutto lavorato leggendolo come una natività è la conversione, certo, lo sappiamo, ma è una natività appunto per tante cose, soprattutto perché lui è messo come il bimbo nel presepe. Il bimbo nel presepe è messo così, coricato sulla paglia, lui è su un mantello con le braccia alzate, e dunque è interessante, si parla di un uomo adulto, un professore, Paolo era un professorone, che rinasce, fede rinasce, bellissimo, e ha le braccia alzate come fanno i bimbi nelle culle, che dicono mamma in braccio, bellissimo, tenero, e c'è questa luce che piove, ovunque, non c'è la faccina di Gesù che compare, ma la luce che è appunto la presenza divina, lo spirito, e che sta lavorando dentro questo uomo, che in questo momento non fa niente, ha gli occhi chiusi e si lascia rimodellare, diciamo ricreare da Dio. Poi siamo andati avanti e eccolo qua, l'altra volta abbiamo in lungo e in largo parlato di questa meraviglia, la vocazione di Matteo, dove abbiamo anche qui visto mille cose, ma soprattutto ci siamo soffermati sulle mani, la mano di Gesù, la mano di Matteo, ricordate, questo è il momento dell'incontro di Gesù con Matteo, che lo chiama, ed è quel momento in cui Matteo è tormentato nella scelta, è il momento della scelta, e la cosa bella è appunto la mano di Gesù che indica Matteo con l'altra mano che dice sì, io diamo. Bellissimo, e come sapete Caravaggio ha copiato queste due mani da qui, bellamente copiate da questa opera che tutti conosciamo, la creazione di Adamo, di 90 anni precedente, Caravaggio a Roma l'ha vista tante volte, e quando ha parlato della chiamata di Matteo ha detto quella è una ricreazione, e ha messo, vedete, le due mani, la mano di Dio che crea Adamo, come vi ricordo, guardiamo stasera bene proprio questa mano di Dio, perché ci servirà di nuovo, come la mano di Dio, l'indice puntato. Bene, lui aveva giocato perché in queste due mani ha messo la mano di Dio, e vi ricordate che ha cambiato, ha fatto il giochino, ha copiato ma ha creato anche lui, e cioè ha detto la vocazione, quando Dio ti viene incontro fa sempre il suo mestiere, crea. Dio ti viene incontro e crea, quando ha incontrato Matteo ha creato, per questo ha copiato le mani dalla creazione di Michelangelo, spostando le mani ha dato la mano di Adamo a Gesù e la mano di Dio a Matteo, per dire su Matteo c'è la mano di Dio all'opera mentre lui sceglie. Molto bene, e poi siamo a quello di questa sera, questo qui, un istante lo guardiamo, adesso che è tutto spento, meraviglia, questa meraviglia incredibile. L'incredulità di Tommaso, quadro 1602, questo dipinto adesso si trova a Potsdam. Molto bene, ok, carellata, flash su ciò che dovremo guardare questa sera e partiamo. Per chi è nuovo faremo sempre così, 20 minuti, 25, guardiamo il dipinto, 15 minuti, leggiamo il brano e lo commentiamo, messi insieme vediamo la potenza sia del brano di Vangelo sia del dipinto che ha interpretato questa scena. Il tema di questa sera, prima di partire, qual è il tema? Il tema è la fede, è chiaro, parleremo dell'incredulità di Matteo, il tema è la fede, o meglio, credere, non credere, faticare a credere, tornare a credere, è questa roba qui, perché la fede, vedremo, è questa cosa qui. Allora, solo due parole, proprio due parole teoriche per introdurci e poi facciamo il nostro cammino. Sapete, la fede innanzitutto è quella in cui proviamo a starci noi, forse molti di noi sono credenti, magari qualcuno era credente, qualcuno gli piacerebbe anche essere credente, qualcuno non interessa, ma insomma è questo tormento qui, questa fatica, questa ricerca. Ma voglio permettermi di dire solo due parole più in generale su come sta la fede oggi. Sapete, in relazione al dipinto che andremo a vedere, così poi quando lo vediamo dici, ah, ecco, basta vederlo. Voi sapete che la fede, noi siamo figli del Settecento, dell'Ottocento, ci sembra di essere moderni, ma poi siamo figli di chi ci ha preceduto. Nel Settecento, Ottocento sono successe delle cose, che vi risparmio, che hanno fatto sì che noi oggi pensiamo la fede come una chiusura di occhi. È così. Quando noi diciamo la fede, diciamo che è un credere, no? È un credere, credere è credere, ci devi credere, voi che dica, ci credi, è fortunato tu che ci credi, io non ci credo. Cioè, credere è una cosa che, cosa vuoi, che si dimostra, credere è chiudi gli occhi e credi, sarà vivo, sarà parato. Capite? La cosa tremenda della nostra cultura è che la fede è stata ridotta a una chiusura degli occhi. Per credere bisogna chiudere gli occhi e credere, così alla cieca, io ci credo. Tremendo. È per forza che i giovani non credono, perché sono un po' più furbi. Dico io, una roba così proprio non la voglio. Meno male. Ma non è colpa loro, è colpa che abbiamo ridotto la fede a questa roba qui. Fede come chiusura degli occhi, cioè la fede malamente nella nostra cultura è un aderire ciecamente a delle verità indimostrabili. Gira, gira, è ancora abbastanza così, i dogmi, l'assunta, l'immacolata, la trinità, eccetera, sei credente, ci credi, ma la trinità, boh, l'assunta, boh, l'immacolata, boh, ragazzo mio, ci credi, quello che ti dica, capito? Tremendo, e chiudere gli occhi e sarà così. La fede nel nostro mondo è diventata una chiusura degli occhi. Qual è il rischio di questo? A parte che non è così, ma qual è il rischio che nasce da questa interpretazione della fede? Chiusura degli occhi, alla cieca così. E duplice, da un lato nascono gli integralismi, purtroppo. E questo dobbiamo dirlo, anche in casa nostra. Cioè, se la fede è un chiudere gli occhi e frangugiare tutto ciò che è questa roba la religione ti dice, è chiaro che devi avere delle certezze. Perché mica chiudo gli occhi per delle cose che non sai bene come sono, devo proprio essere certe. Gli integralisti, capite, sono quelli che hanno sempre profonde certezze su tutto. In campo cattolico, loro sanno tutto di tutto e hanno la verità in tasca, perché loro sono cattolici. Tremendo. È figlio di questa brutta modo di intendere la fede. E conosciamo tutte le cose. L'altro rischio di intendere la fede come chiusura degli occhi è la creduloneria. Beh, certo, se sei abituato a chiudere gli occhi su tutto e diventi un credulone su tutto quel che capita, e dunque capisci che, visto che tanto bisogna credere ad occhi chiusi, almeno credere a qualcosa di un po' simpatico, no? E difatti va molto di moda apparizioni, sparizioni, guarigioni, tutta questa roba qui, e va molto di moda, è chiaro, perché per chiudere gli occhi di fronte ai dogmi è meglio chiudere di fronte a qualcosa che almeno ti solletica un po', no? Che è l'altro ambito della nostra fede cattolica. Vedremo che qui si dice qualcos'altro, ringraziando, nell'uno e nell'altro. Ma l'altro grosso problema, che fa problema soprattutto alle nuove generazioni, è che pensando alla fede come chiusura degli occhi diventa subito in conflitto con la scienza. E si resta dilaniati, perché la scienza sappiamo che è un'apertura di occhi, no? Beh, chiaro, la scienza è seriamente un'apertura di occhi. Se tu non hai studiato niente e uno ti dice che mal di pancia, che vuoi che ti dica? Poverino, ti do una tisana. Ma se hai fatto 6, 7, 8 anni di medicina e uno ti dice mal di pancia, forse toccando, guardando, ho gli occhi aperti, ti dico questo è... Capito? La scienza ti apre gli occhi, no certo, la scienza apre gli occhi, è vero, ma è falso dire che la fede chiude gli occhi, La fede non è quell'altro lì. La fede è altrettanto un'apertura di occhi. Ed è quello che proveremo a vedere. Nasce da un'apertura di occhi e genera un'apertura di occhi. Bellissimo. Fede è vedere, non chiudere gli occhi. E Caravaggio ce lo sbatterà in faccia, fede è vedere. E il Vangelo doppiamente ce lo sbatte in faccia. Noi l'abbiamo un po' dimenticato. Non puoi credere a niente se non vedi. Non puoi credere a niente se non vedi. A meno che tu sia un credulone, ma quello non si può fidare la vigna così, eh? Bellissimo. Ecco, questa sera si parlerà proprio di questo, credo un tema estremamente importante. Dentro tutto questo ci potrebbe anche stare, ma non voglio tediarvi troppo, è anche San Valentino, ragazzi. La questione verità. Stasera si parlerà anche di quest'altra questione. Voi sapete che è vero che noi abbiamo ridotto male la fede, ma è anche vero che dall'altra parte si è ridotta un po' l'idea di verità. L'idea di verità nel mondo moderno è 2 più 2 fa 4, questo è vero, detto la scienza, no? Ma poi sappiamo benissimo che nella vita si vive di molte verità che non sono dimostrabili. Io so che tu mi vuoi bene, e non è del tutto dimostrabile. Eppure noi abbiamo bisogno di sapere che almeno una persona, quando la incontro, sono certo che quella persona mi vuol bene. È una verità su cui poggio la vita, ma non è 2 più 2 fa 4, è di un altro ordine. Eppure è una verità densa. E allora certo, questo è anche l'altro grosso discorso. Non lo apriamo, ma che teniamo lì guardando il dipinto, ok? Quindi fede, chiusura degli occhi, o fede e vedere. E all'interno di questo Caravaggio ci dirà anche molto di più. Ok? Allora possiamo incominciare, e come tutte le volte incominciamo facendo l'esercizio, ascolteremo questa canzone che è Linea Scura, titolo, una musica, una bella musica che ti dà il senso del cammino, ma anche il senso dell'incertezza. E a me dice molto la fede, no? Il senso del cammino, anche il senso del dubbio, sentire anche questa musica un po' leggera, un po' forte, un passo lo fa, poi ne fa un altro, lo faremo, quando ve lo dico, chiudendo gli occhi. Chiederei proprio a tutti di chiudere gli occhi, e stiamo 2 minuti con gli occhi chiusi, proviamo a respirare un po', in modo che ci rilassiamo un attimo, e poi magari sentiamo la musica se vogliamo, e pensiamo come sto io con la questione della fede, come sto io col buon Dio, così ognuno prova a pensare al buio sentendo la musica, ok? Chiudiamo tutti gli occhi. Guardiamo il nostro dipinto. Allora, come l'altra volta, farebbe in questo modo. 10 minuti inquadriamo questo dipinto dicendo due elementi fondamentali, poi se qualcuno è stanco si può un attimo isolare e con gli altri 10-15 minuti approfondiamo, scaviamo un po' di più, poi accenderemo la luce e leggeremo il brano. Allora partiamo dalle due cose che credo siano fondamentali di questo dipinto. La prima, le figure emergono dal buio. Spettacolare, vedete, è tutto buio intorno, è proprio tutto buio. E aspettate che prendo la mia puntatora. Ecco qui. È tutto buio intorno, tutto buio. Ed è interessante, guardate questa figura, no? Noi vediamo questo pezzo in modo netto, fino più o meno lì, poi quasi che scompare dal vero, si intravede la sagoma, è buio, finisce nel buio, o meglio, emerge dal buio. E anche lui, Tommaso, che vediamo un po' di più, ma anche lui alla fine qui è molto più buio, molto più buio, molto più tenue, ed entra nel buio, o meglio, anche lui emerge dal buio, ed è quello là dietro, vediamo solo la testa, il resto scompare nel buio, e anche lui emerge dal buio e tutto intorno è buio. Oh, fantastico, fantastico. Emergono dal buio queste figure, certo, emerge dal buio Tommaso. Tommaso sta passando giorni di buio totale dentro l'anima. Ha scommesso su Gesù Cristo, si è entusiasmato e poi questo è morto e lui non riesce più a credere a niente. È nel buio più totale, il buio della morte che gli ha spaccato l'anima. Bellissimo, il Signore viene e lo tira fuori dal buio, lo tira fuori, spettacolare, e gli altri, per loro ragioni, dubbi, domande, e sembra quasi, lo prende, e li prende tutti e tre, sembra quasi, e li tira fuori dal buio, fantastico, fantastico, fede è una presenza che ti piglia per mano e ti tira fuori dal buio, spettacolare, e del gioco di luce, non parliamo ormai, siamo diventati esperti della luce di Caravaggio, non vi dicono nulla, ma noi l'abbiamo detto già in lungo e in largo, ma la cosa sempre interessante è chiaro, è la luce di Caravaggio, la luce non è la luce del sole, altrimenti sarebbe tutto chiaro, è un fascio di luce che arriva di qua, batte sul mantello, sul corpo, sulla sua fronte, un po' sulla sua e sulla sua. Ed è una luce che non si capisce bene, non è manco un fascio, è una luce che arriva e, come abbiamo spiegato l'altra volta, è una luce che arriva con con Gesù, è una luce che arriva con Gesù e dà figura. La luce arriva a fatto, guardate che meraviglia, questo manto bianco, bianco sul nero, emerge, attira l'occhio e anche il suo corpo è luminoso e questa luce batte su questi e dal volto. Se non ci fosse quella luce sarebbe tutto, non vedremo niente. La luce arriva, tira fuori dal buio e dà figura, da volto, da immagine. Bellissimo. Questa è sicuramente la prima cosa importante, ed è importante il fatto che questa presenza arriva, Gesù, con la luce, ma bisogna incontrarla. Allora c'è questo gioco di questo che arriva, la luce e lui, lui e la luce insieme, e loro tre che vanno verso. E l'incontro è un venirci incontro di Dio e un andare incontro a lui. Dunque il primo punto, il quadro ci dice... un Gesù che appare e ti tira fuori dal buio, che è il buio causato dal dolore, dalla morte, dal dubbio, dall'incertezza, dall'incredulità. Fantastico. E, secondo aspetto di questo quadro è che di per sé è un'apparizione, ma in realtà è esageratamente fisica. E fisica in un modo sconcertante, sconcertante. Dunque di per sé è un'apparizione, lo sappiamo, l'apparizione del risorto, ma è di una fisicità sconcertante, guardate che roba, questa mano, il dito che entra dentro la piaga, fa quasi senso, fisico, è fisico, tocca l'elmo della ferita e entra dentro parecchio, entra un bel pezzo del dito fino a toccare la costola. Come dire, oddio, ho capito, va bene, non bastava sfiorare, non volevo così. È proprio fisica, tanto fisica, e la mano è anche sporca. La mano è sporca e il dito, guardate, l'unghia nera, che dici, mamma mia, Tommaso! Almeno lavesse il mano prima tu che la feria. Cioè, prima di toccare una ferita noi ci laviamo bene le mani, poi le disinfettiamo e poi la sfioriamo piano, piano, che fa male, fa male. E invece tu gli pianti il dito dentro, fisicamente sembra la lama che entra di nuovo, e una mano pure sporca. Bellissimo, bellissimo anche questo. Che dice che cosa? Dice, voi sapete, l'apparizione, noi quando parliamo di apparizione parliamo di qualcosa di impalpabile, la Madonna che appare, appare, scompare, e nessuno l'ha mai toccata, boh, sarà vero, speriamo. E qui no, qui no, qui è carne, e tocca proprio, è ferita, e le costole sono dure, e la mano è quella lì concreta, di un uomo concreto. Bellissimo, bellissimo questo. Fede, la fede parte di qua, non da apparizioni, sparizioni, parte di qua, dall'aver toccato con mano il farsi vedere concreto di Dio, perché lui è venuto in fondo per tutta la sua esistenza e far vedere corporalmente Dio, che nessuno ha mai visto. Lui, da quando è nato, è venuto per quello, è risorto, rifà ancora quello, il suo mestiere. Io sono qui per far vedere corporalmente Dio. E se volete credere, bellissimo. E la cosa interessante è che questo è ciò che avviene adesso. Voi sapete che tutto ciò che si dice del risorto è ciò che è vero adesso, perché il Signore risorto è quello che vivo adesso qui. Quindi è stato interessante, guardate, non abbiamo il tempo, ma pensate, stare un po' di tempo a guardare questo quadro dicendo questo è ciò che avviene adesso realmente, non è un quadro, adesso il Signore fisicamente qui risorto, adesso. Bene, questo come primo inquadramento del dipinto. Da qui possiamo scavare un po', ma ricordate che ci resti nella mente Gesù che tira fuori dal buio e che fede è proprio toccare, vedere, e questo è ciò che avviene adesso. Proviamo a scavare un po'. La prima cosa, la cosa che tutti abbiamo notato da subito, sono le mani. Bellissime, innanzitutto bellissime, bellissime, bellissime. Però al di là delle bellissime, le mani, dicevamo questo. Guardate la mano sinistra di Gesù. La mano sinistra di Gesù prende il braccio di Tommaso e lo tira a sé e lo fa entrare dentro la piaga. Bellissimo, bellissimo. Cioè Gesù guida la sua incredulità. Gesù sta dentro e sostiene la sua incredulità. Poteva comparire, stare a 3 metri e dire Tommaso, se proprio vuoi toccarmi lo qua, e te lo dico, vieni, toccami, va, mi sembra un incredulo tremendo, e fate anche un po' di tombino. No, Gesù appare, gentilmente prende il braccio di lui titubante e glielo porta fino a toccare il suo costato, guida la sua ricerca di non credente. Il Signore sostiene gli atei, che bello, e sostiene noi tutte le volte che siamo delusi, increduli, fatichiamo a ritornare a credere, guida il nostro cammino, anche lì, è spettacolo. E poi c'è la mano qui, la mano di Tommaso, l'abbiamo detta, è una mano un po' così, no? Beh, è giunta la mano di un laboratorio, quindi callosa, ma una mano anche sporca, con... interessante, cioè la mano che aveva lui, non se l'è cambiata per incontrarlo, e quella aveva, e quella concreta era quella, la sua mano che dice ciò con cui lavori, fai, la sua concretezza, le mani dicono la nostra concretezza, che bello, la ricerca verso la fede avviene nella concretezza, non qui. Sapete, noi occidentali abbiamo ridotto la fede a questa parte della corteccia cerebrale, no? La fede è un pensieri su Dio, noi pensiamo Dio, noi dubitiamo pensando Dio, noi crediamo pensando Dio, sono idee su Dio. No, La fede riguarda la vita, dunque la fede sono pensieri, domande, ma la fede è cuore, sentimento, passione, dolore, speranza, ripresa, la fede è concretezza, azione, e anche la ricerca è così, bello. Questa concretezza ci manca, ci fa bene. E quindi dice la concretezza, ma è anche bello che appunto è una mano così, insomma, un po' sporca, un po' così, per dire che il Signore vai così come sei, il Signore viene a noi e ci prende così come siamo, non è che bisogna essere perfetti con le mani pulite per andare a Dio, dai. Purtroppo abbiamo un po' menato su sta roba che se non sei perfetto non sei degno di Dio, ma questo dipinto sicuramente non lo dice, ma anche il Vangelo. Il Signore ci viene incontro e ci prende così come siamo, così come siamo, non aspetta che siamo perfetti, credenti perfetti per incontrarci, ci incontra là dove siamo, bellissimo, la mano sporca. E, beh, chiaro, la ricerca è per toccare. Gesù non dice che toccare non va bene, no, no, dice, se lo so, devi toccare, se tocchi poi tu sarai un credente. Fede è vedere, anzi fede è toccare, bellissimo. E questo non è scritto su nessun dei libri che ho letto su questo dipinto, ma mi permetto di dirlo io, mi sembra troppo evidente, anche se nessuno lo dice, anche questa mano è copiata. Vi ricordate il dipinto che abbiamo visto prima di Michelangelo nella Cappella Sistina, è la mano di Dio, di nuovo uguale, ma proprio uguale uguale, stesso atteggiamento, grandioso. Caravaggio cita ancora quella mano e gliela mette a Tommaso, mette la mano di Dio a un, non a un incredulo, bellissimo. Dio guida, si cura di coloro che non si curano di lui e non credono. Quindi se non l'avessimo capito con questa mano ce ne mette un'altra, perché l'hai capito adesso? Hai capito? Bellissimo. E poi la terza mano, perché la mano destra di Gesù che sta visibilmente spostando il manto, il lenzuolo, per scoprire tutto il corpo, che lui lo possa vedere e toccare. Bello, bellissimo. Dice guardami, vedi, che ciò che, come abbiamo detto, ha fatto in tutta la sua vita. Gesù è venuto per dire voglio farti vedere Dio, l'ho fatto tutta la vita, lo faccio anche adesso che sono risorto, guardami, guardami. Ma è anche legato a una scena che è successa nel capitolo 14 di Giovanni, laddove all'inizio, durante l'ultima cena, Gesù inizia a parlare della sua morte, che sarebbe andato in un posto lontano, ma comunque stessero tranquilli, loro avevano la via, e proprio Tommaso in quell'occasione dice, oh maestro, ma che via via, non sappiamo manco dove vai, perché io che se conosciamo la via. E Gesù gli dice, Tommaso, io sono la via, io sono la via. La verità è la vita. E adesso che è risorto dice, ripartiamo un po' dalla domanda, ma Tommaso ti ricordi dall'ultima cena che già dubitavi? Poi ti sei proprio perso totalmente, io sono la via, oh, toccali, toccali, io sono quello che ti porta alla vita. Fidati, fidati, dai, vieni. E poi due parole sulla composizione. La composizione è sempre importante in Caravaggio. La prima questione della composizione è questa, vedete che se noi partiamo da qui e giriamo intorno alle teste, facciamo un perfetto cerchio che parte dalla lacerazione della ferita, abbraccia tutte le teste e le riporta lì dentro. Un cerchio che dice un abbraccio, che dice un'inclusione, che dice il Signore risorto, ma raduna a sé, rimette insieme le persone disperse, le rimette insieme attorno a sé. Bello, che bello, bellissimo, bellissimo. Ma è interessante che in questo cerchio, se noi seguiamo la linea fa così, gira là, gira là, gira là, arriva di nuovo qui, cioè c'è un progressivo aumento dello stupore. C'è quello là un po' più anziano che è stupito, ma non poi eccessivamente, è incuriosito. Questo gli è abbastanza stupito, questo, guardate gli occhi, dice un testo che ho letto, questi sono gli occhi più spalancati della storia della pittura. E lo stupore aumenta pian piano, crescendo, crescendo, crescendo fino a lui. E da quello stupore, e da quel toccare, stupore e vedere, nasce la fede di Tommaso. Ed è talmente stupito che guardate la mano, talmente stupito che deve tenersi all'anca, tenersi in piedi, guardate tipo per terra, stupito al punto che, oddio mio, sono stordito. Da lì nasce la fede, dal vedere, dal vedere una roba che, beh certo, sono abbastanza stupito che un morto sia risorto. Ecco. E la seconda cosa è questa. Le teste sono messe perfettamente in croce, formano una croce. Caravaggio dice, se non l'avessi ancora capito guardando la piaga, volevo solo dirti che questo tale è il crocifisso e che il crocifisso è risorto, la stessa cosa. La croce rimanda al crocifisso, il risorto rimanda al crocifisso. Appunto, la questione seria della fede è, Tommaso, tu hai visto uno morire e ti passa una pazzia, eppure quella è la vita. Stare come è stato Gesù Cristo in croce, nella piena fiducia del Padre, genera vita, è la strada giusta. Fidarsi ciecamente del Padre nella buona cattiva sorte, genera vita. Tommaso, questa è la fede, tocca, è così. Bellissimo. E poi c'è il fatto che Gesù è molto giovane, chiaramente giovane, è più giovane dei 4 anni. Appunto, l'abbiamo già visto in San Paolo, giovinezza dice rinascita, dice è proprio rinato, e per dire questo è proprio il risorto. Ma voi sapete su questo, è stato scritto un sacco di robe, anche perché c'è i boccoli, è un po' effeminato il ragazzo qua, e allora voi sapete tutto ciò che è stato scritto, ma in realtà se uno va a cercare i testi, nel 500 soprattutto, 600, ci sono molti testi che per interpretare il risorto si chiedono, ma come si sarà da risorti? Come saremo? Maschi, femmine? Dice, saremo oltre, quindi saremo oltre l'essere maschi e l'essere femmine. Per questo solamente la figura del risorto è un po' androgena, non per strane cose, ma per dire che questo è andato oltre, che questo che è così concreto in realtà è andato oltre, e ci dice questo nostro andare oltre anche per noi. E è interessante guardare il gruppo. Guardate, questo gruppo è proprio stretto, non si toccano. Questo tocca quello, quello tocca quello, questo tocca quello, sono proprio tutti che stucu, dici ma insomma il quadro sarebbe un po' più largo, fatti un po' più larghi che li vediamo anche meglio. No, invece proprio ci sta, come mai così attaccati? E per dire che Gesù Cristo risorto raduna, quello che abbiamo detto prima, rimette insieme quelli che si erano separati, rimette insieme, bello. Ma anche che per credere occorre essere insieme. Non si crede da soli, non ce la fai a credere da soli, c'è bisogno di altri che credono con te e che tu creda anche per altri, soltanto così si riesce a continuare a credere. E nel gruppo, se li guardiamo, più che apostoli, santi, questi se li incontri di notte non è che fanno tanto piacere. Sembra degli sgherri, dicono i commentatori, una banda di interessante. Perché per andare a Gesù non bisogna essere perfetti, sia come sia. Lui ci viene incontro così come siamo. Bella questa cosa, ripetuta, l'abbiamo detta prima. Ed è interessante che hanno, questo abbiamo detto l'altra volta, loro sono vestiti con abiti del 600, anche se rappresentano gente di 1600 anni prima, perché questo avviene sempre, avviene anche adesso nel 2016, ricordiamoci. Sempre avviene che il Signore è presente, si fa qui, adesso. E poi c'è la solita domanda, ma chi sono questi due? Questo sappiamo è Tommaso, questo è Gesù, ma questi due chi sono? E non è scritto da nessuna parte, Caravaggio non ce l'ha detto. Però l'ipotesi più accreditata è che questo più vecchio sia Pietro e questo più giovane sia Giovanni, e quindi qui rappresenterebbero tutta la Chiesa, ben rappresentata, la Chiesa gerarchica, la Chiesa carismatica e la Chiesa che non crede. E cioè, mettendoci anche dentro quelli che non credono tanto, tutti lì, il Signore viene verso tutti. Ed è interessante un'altra cosa ancora, dopo abbiamo detto di lui, abbiamo detto del gruppo, abbiamo detto della composizione a croce, della composizione cerchio, ma c'è una cosa che è interessante, che colpisce troppo per non dirla. Troppo evidente, vedete dove è messa? Voi sapete che quando si guarda una foto, quando si guarda un quadro, gli occhi dividono in tre, si divide così, uno, due, in terzi, no? quindi c'è un altro terzo. Ma anche per l'orizzontale, ovvio che i pittori non sempre guardano tutti, ma qui è chiaro che, essendo troppo evidente, che il pittore nella linea del primo terzo mette la piaga di Cristo, nella linea del secondo terzo mette lo strappo della camicia. Dico, insomma, Tommaso, vai a incontrare Gesù con la camicia strappata, almeno non hai lavato le mani, almeno cambiate la giacca, insomma, un po' di dignità. E invece no, con la giacca strappata, come mai? È così evidente, dico, ma Caravaggio, perché non è messa così evidente questo strappo di giacca? È messo così in relazione, in questo punto c'è questo, in questo punto c'è troppo, è troppo evidente, cosa vuoi dirmi? Bello questo strappo. Beh, sicuramente la prima cosa che vuol dire è che dentro questo uomo c'è un'anima strappata. Aveva avuto tanta speranza in Gesù, Gesù è morto, c'è un animo lacerato come sempre di fronte alla morte, innanzitutto la morte di tutti, le persone care ci spaccano l'anima, ma anche quella morte ha strappato la sua fede, non crede più, non ce la fa più a credere, lui c'è un animo strappato, il Signore risorge e vedremo cosa fa. Quindi sicuramente questo strappo dice di lui, ma certo dice anche di più. Voi sapete che Tommaso non era più con gli altri, Tommaso se n'era andato, non era più con gli altri, c'era stato qualche cosa, e dunque lo strappo della comunità, questi non andavano più d'accordo. Ma anche di più, siamo nel 1602, la Chiesa ha avuto uno strappo che l'ha lacerata nel 1500, separazione, cristiani cattolici, cristiani protestanti, e c'è ancora dentro, figuratevi in quegli anni, questo senso di strappo. La Chiesa strappata, e poi quello strappo che ricorda tutti i nostri distrappi, quanti strappi ci abbiamo dentro l'anima, sia nella fede sia nella vita. Gesù appare e prende su di sé questa strappo, questa ferita, la prende su di sé, tant'è che vedete che non è molto contento, c'è una smorfia di dolore, beh, chiaro, se ti infilano dentro una ferita così un dito in quel modo, voglio vedere che se ridi. E quindi chiaro che ha una smorfia di dolore, ma la smorfia di dolore non è solo per dire è proprio fisico, quindi fa male, è che lui prende i nostri strappi, gli strappi della nostra chiesa, gli strappi della nostra vita, e se li prende a cuore, se li prende proprio a cuore, e lo feriscono, tanto se li prende a cuore, bellissimo. L'ultima cosa, per chi è questo dipinto? Per chi è stato fatto? Questo dipinto è stato fatto per la famiglia Giustiniani. Giustiniani era una famiglia ricca, molto ricca, di banchieri che prestavano soldi ai potenti, e erano due, Benedetto e Vincenzo. Benedetto diventa cardinale e commissionano a Caravaggio questo dipinto. Ed è interessante il tema, perché? Perché Benedetto è quel cardinale che ha una buona parte nella conversione di Enrico IV di Francia, abbiamo parlato l'altra volta. Enrico IV nel 93 si converte da ugonotto a cattolico grazie anche al lavoro diplomatico di Benedetto Giustiniani. È dunque una questione di fede. Secondo, il fratello Vincenzo era il banchiere, ma si occupava di molte cose, di cultura, e anche gli stava molto a cuore la separazione protestanti cattolici, tant'è che aveva fatto un lungo viaggio al nord e aveva scritto un libro su come andavano le vicende tra cattolici e protestanti, e dunque Caravaggio, dipingendo un dipinto per questa famiglia, dipinge un problema di fede. Bellissimo questo dipinto. Molto bene, ecco, questo è il quadro. Allora, adesso facciamo ancora un esercizio prima di accendere, ce l'abbiamo qui davanti, l'esercizio è quello che abbiamo fatto tutte le volte, cioè cerchiamo di imprimercelo nella mente, e come ci insegnavano nelle medie, lo guardiamo, poi chiudiamo gli occhi, proviamo a immaginarlo, e sicuramente ci marca qualche particolare, riapriamo gli occhi, lo guardiamo, poi chiudiamo gli occhi, proviamo a immaginarlo, finché ci viene, insomma, impresso nella nostra mente. Proviamo a aprire e chiudere gli occhi un po' e guardare. Molto bene. Allora, adesso e ho ancora 15 minuti, leggiamo il brano che Caravaggio ha letto tante volte prima di poter fare questo dipinto, il brano che avete nel foglio e che ci viene letto.
Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito, nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Ecco, molto bene. Allora Caravaggio ha detto cose meravigliose e credo, sentendo la lettura di questo brano, avete visto che l'aveva letto. Aggiungiamo solo qualcosa, perché voi, come dicevamo l'altra volta, sapete che anche chi ha scritto ha dipinto. Allora andiamo a vedere come ha dipinto l'episodio di Tommaso. Nella nostra, così, nel ricordo del catechismo, di quando eravamo ragazzini, Tommaso era la figura dell'incredulo, di quello che è Tommaso. Quelli che non crede, tant'è che c'è anche il detto, no? Sei come Tommaso, se non vedi non credi, quindi sei un incredulo. Ma in realtà vedete che il testo è un po' diverso, è molto diverso. Tra l'altro Tommaso ha una storia interessante, perché nel Vangelo Tommaso è descritto in 3 brani, c'è la citazione anche in altri punti, ma che si parla proprio di lui, in 3 brani di Giovanni, dove Tommaso fa un cammino. Bellissimo. Al capitolo 11 si descrive questa situazione. Allora, Gesù, siamo vicini alla Pasqua, siamo a Gerusalemme, Gesù è arrivato a Gerusalemme per la festa e ha subodorato che tira brutta aria per lui. Già varie volte gli avevano mandato gli avvisi di garanzia, già parecchie volte gli hanno detto: continua così ti facciamo fuori, continua così ti facciamo fuori. Quando è arrivato lì quella volta, visto che tirava proprio aria tosta, qui ha deciso di farmi fuori. E siccome Gesù era intelligente e l'ha capito che voleva farlo fuori, che cosa fa una persona intelligente quando vede che qualcuno ti vuole far fuori? E sto qui a farmi ammazzare. Difatti Gesù se ne va. E noi ci dimentichiamo ogni tanto di questo. Se voi parlate con gli altri amici, quegli integralisti, loro hanno l'idea che nel Vangelo avevano scritto per loro il Vangelo. Per loro il Vangelo è scritto che Gesù aveva chiaro che aveva una cosa sola che voleva fare: farsi ammazzare. E non trovava il modo di farsi ammazzare. Finalmente dopo 3 anni ce l'ha fatta, si è fatto ammazzare. Perché questo era ciò che Dio voleva, che l'ammazzasse. Bella sta storia. Io sarei ateo subito se fosse così la storia. Ringraziando, lasciamolo dire agli integralisti, no, integralisti cattolici, non sto parlando di musulmani. Noi leggiamo il Vangelo così come sta scritto. Dice una cosa un po' diversa. Allora Gesù, ma anche un'altra volta Gesù voleva ammazzarlo, se ne va, ma in particolare alla fine, che ha capito proprio voleva ammazzarlo, se ne va. Se ne va dove? Se qualcuno di voi è stato in Palestina, c'è Gerusalemme che è sull'alto, lui scende, va giù a Gerico, attraversa il Giordano e se ne va di là, territorio neutro, così non mi becca. Quando è là con i suoi discepoli, gli arriva una notizia brutta, gli arriva la notizia che suo amico, era un amico proprio caro, quando era a Gerusalemme andava sempre a trovarlo, Lazzaro, era gravissimo, anzi stava per morire. Che fa Gesù? Che facciamo noi quando ci dicono: guarda che quello là è proprio in vita? Magari mille cose da fare, dice: oh, caspita, è proprio in vita, lo vado a trovare, no? Lascio più lì, non dovevo. Che fa Gesù? Dice: oh, se Lazzaro sta per morire, vado. E i suoi discepoli che gli dicono: Gesù, è vero, bisognerebbe andare, però e se andiamo là muore lui e moriamo anche noi, facciamo che muore lui e noi siamo qui, perlomeno noi viviamo, no? Facciamo una preghierina magari, facciamo una preghiera stasera, facciamo due preghiere per lui che muore, ma almeno non ci sarà la vita. Gesù, per favore, dai. Gesù dice no, non si fa così. Se lui sta morendo ha bisogno e noi ci andiamo, io ci vado. E allora fanno dei titubanti e in quell'episodio là Tommaso dice: Gesù, noi veniamo con te a morire. Ecco, compare Tommaso come uno che dice: questo c'è, questo è uno proprio che c'è, è uno credente che va, lui è anche disposto a morire. E vanno, risuscitano, Lazzaro viene risuscitato, lo fanno, prendono Gesù e no, non lo prendono ancora, ultima cena. Ultima, ma ormai ha capito quello che fa, Gesù l'ha capito, ultima cena, Gesù ha capito che è la fine, ormai sono lì, e fa tutto un lungo discorso e inizia a dire: ragazzi, è la fine, insomma, ormai andrò, mi porteranno via, siamo verso la fine, però non preoccupatevi, andrò in un posto, voi intanto conoscete la via, poi ci venite anche voi, non c'è problema, state tranquilli. E Tommaso dice: Gesù, uno, non ho capito niente di quel che stai dicendo. Dove vai? Cos'è che succede? Sei complicato. Poi ho capito che tira brutta aria, ma soprattutto Gesù. Ma non capiamo un tubo di niente, non sappiamo dove vai e come sappiamo qual è la via? Se non sappiamo neanche dove vai, come faccio a sapere la via? E Gesù gli dice: Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. Tommaso capisce, non capisce, arriva la morte. Tommaso dice: basta, basta, parare. E arriviamo al brano che abbiamo letto, terza apparizione di Tommaso. Ma interessante, Tommaso è partito focoso, poi si è calmato un po', è iniziato ad avere dubbi, dice: ma questo qui che va, viene, non si capisce, poi muore, fine della fede. È un cammino, è un cammino. E arriviamo a questo brano qui che abbiamo letto, bellissimo, siamo al capitolo 20. Voi sapete che il capitolo 20 è il capitolo che quelli dell'atletica hanno scelto come capitolo protettore della loro attività, lo sapete, sapevate? Tutti hanno un santo protettore, loro non hanno un santo, quelli dell'atletica, ma hanno una pagina di protezione, capitolo 20 di Matteo, sapete? Vero, eh? Non vi vedo perplessi, infatti sto dicendo una stupidaggine, ma è semplicemente per dire che sarebbe bello metterlo come brano, perché il capitolo di... andate poi a leggerlo a casa, l'inizio del capitolo 20, nei primi 7, 8, 10 versetti, tutti corrono. Andate a vedere. Allora, Gesù muore, poi Maria va alla tomba. Va alla tomba e c'è un angelo che dice che Gesù è risorto, Maria di corsa andò fino dai discepoli e dice: mi hanno detto che è risorto. Pietro, Giovanni e Maria partono di corsa, di nuovo scritto di corsa, e vanno al sepolcro. Arriva primo Giovanni, Maria gli adoro, arriva secondo Pietro, un po' più vecchietto, nell'Argento, e alla fine arriva anche Maria, che è Madonna, non può competere, nel senso che in genere che dovrebbero correre separati, ma li correvano insieme. Quindi tu sei preso il podio di corsa e li vedono proprio la tomba vuota e tornano a casa. Tornano a casa, ma Maria sta lì. Era arrivata ultima, dice: beh, la capella la cuccia adesso, non si muove. E sta lì e Gesù le compare e le dice: sono io. Di corsa! Va di nuovo dietro ai discepoli e capisce, è proprio tutto, tutti cacuro. È letterariamente bellissimo, cioè sta scoppiando una bomba, sta scoppiando la notizia che Gesù è risorto, dunque l'autore lo mette che tutti corrono per dire no. Poi Gesù compare ai 10, non c'è Tommaso e siamo qui. E allora i 10 dissero a Tommaso, e apparso, l'abbiamo visto, è risorto. Qui perché purtroppo qui la traduzione è sbagliata, c'è scritto dissero a Gesù, dissero a Tommaso, i discepoli dissero a Tommaso. È sbagliato nel senso che nell'originale c'è l'imperfetto, dicevano a Tommaso, capite che suona subito diverso, dicevano. Voi sapete che l'imperfetto in italiano vuol dire cosa che si ripete. È chiaro che chi ha tradotto non ci ha pensato bene, ma a parte che ha tradotto traducendo sbagliato, ma anche proprio di concetto, ma ve lo immaginate? Allora, sono un gruppo di 12 che per 3 anni vanno dietro a Gesù. Gesù muore, sono tutti un po' sbaccaditi, non sanno più cosa dirsene, Tommaso non c'è quanto fare, questo pare. Vedono che è risorto, ma voi pensate che a Tommaso gli dicono una volta? Cioè, ma voi pensate che... Allora, vedono Gesù, Poi dopo un giorno, andando dal tabaccaio, vedono Tommaso, che non l'ha mai più visto, dice: Tommaso, sai che puoi di sotto? È quello là? Ciao, quando vado a comprare sigarette. No, no, non è immaginabile, dice, ma un uomo sano di mente, se ti succede una cosa del genere, a un tuo amico non è che glielo racconti una volta, cioè gli mandi un sms, ti è fuori di sotto, è Gesù. Cioè non è una cosetta così che dici, se te l'ho poi detto, io te l'ho detto. Ma no, ma gli avevano fatto la capatanta, Tommaso era andato per mille ragioni, però sono andati a trovarlo, a dirgli dietro, poi sono tornati, poi gli hanno mandato un sms, poi gli ha scritto una lettera, una mail, poi Maria, ma figurati Maria di Mazzara, se no gli ha fatto la capatanta a Tommaso, ma l'ho visto io, ma... Ah, bellissima sta cosa, no? Quindi tutti gli hanno cercato di dirglielo e di ridire, c'è l'imperfetto, se volete andate a controllare, così sono andato a vedere, in greco c'è l'imperfetto. L'imperfetto, cioè molti gliel'hanno detto, gliel'hanno detto, gliel'hanno detto, Tommaso, sapete cosa dice a un certo punto? Rompime pine le scatole. Perché quando ti muore qualcuno, non solo qualcuno, ma qualcuno che ti è particolarmente caro, anzi qualcuno a cui, in cui disponevi molte speranze, delle parole della gente ti dà fastidio, basta, non raccontatemi favole. Ecco che Tommaso dice basta, guarda, io l'ho visto in croce, io l'ho visto morire, io l'ho detto, non raccontatemi frottole. Seria questa cosa, tutti la puntavano, Tommaso dice basta, ma lascia aperto uno spiraglio. È vero, è diventato incredulo, ma come uno spiraglio, dice: le vostre parole non servono a niente, a meno che se lo vedessi proprio anch'io, se lo toccassi proprio anch'io, se gli mettessi proprio il dito, se gli mettessi proprio la mano, scritto proprio così, se capitasse questo, allora potrei iniziare a ricredermi, ma altrimenti delle vostre parole la sono aperte. Bella, bellissima. E allora a quel punto appare Gesù. Gesù appare anche a Tommaso, un brano che abbiamo detto, e non dice a Tommaso cattivello, adesso è esagerato, non credere, Tommaso, non lo sgrida proprio, ma avete notato, appare e gli dice di toccare, perché Gesù sa che se non tocchi non puoi credere, se non tocchi non puoi credere, se non vedi non puoi credere, ma come fai a credere una cosa che hai mai visto? Ma come fai se non la vedi? È interessante, cioè Gesù dice a Tommaso: hai ragione tu, non puoi credere alle parole, devi vedere, devi toccare, dopodiché potrai credere, anche quando non mi vedrai più, perché hai visto. E la cosa deliziosa è che nel brano, e quindi è vero, il quadro lo rappresenta bene, ma la cosa deliziosa è che Gesù appare e ripete le parole di Tommaso. E Tommaso dice: se non vedo, se non tocco col dito, se non metto la mano, non credo. Gesù appare e dice: metti il dito, metti la mano. Sapete, sta citando Tommaso. Cioè, cosa vuol dire questa sottigliezza letteraria? Questa sottigliezza letteraria dice che quando Tommaso era là a dire quella frase, Gesù c'era. E l'aveva sentito. È quello che Caravaggio ha fatto con quella mano. Il Signore si cura della mia incredulità. Non aspetta la mia fede, si cura della mia incredulità perché io possa credere. Bellissimo. E gli dice proprio: metti la mano. È lui che glielo ordina, quindi vuol dire che è proprio giusto. Cioè che per credere bisogna toccare e vedere, altrimenti crede agli asini che volano, ma non è fede quella roba lì. Spettacolare, spettacolare. E Gesù, Tommaso appunto gli sta dimenticando di dire, dice l'atto di fede più grande, non mio Signore, Kyrios Yahweh, mio Signore, mio Dio. E conclude dicendo: bravo Tommaso, sei un bravo ragazzo, ma tu sei fortunato, hai toccato, sei fortunato Tommaso, ringrazio, ma sono più fortunati di te quelli che pur non vedendo credono. E viene da dire: oddio, abbiamo sbagliato tutto, no? Abbiamo tutto il discorso sul vedere. Tenete presente che questa è la fine del Vangelo, il Vangelo finisce lì, il Vangelo di Giovanni finisce proprio lì, in quel brano finisce lì. Dice, no, aspetta, allora no, abbiamo parlato Caravaggio, ho detto di vedere, abbiamo letto il brano di Tommaso che è l'ultimo, messo proprio al fondo, quindi prima di chiudere il Vangelo ci mette questa figura importante, se la metti proprio al fondo non è di passaggio, dici ci siamo sbagliati, no no, prima di chiudere ti metto questo come esempio finale, che ti resti nella testa questo, dimentichi questo. E poi mi dici una frase che è spiazzante, dici, ma beati quelli che pur non vedendo credono. Allora, ho qui fino a ripartire di nuovo da capo, fa un'altra volta. No, non ha cambiato Gesù il discorso, è sempre sul vedere. Difatti avete notato che finito questo discorso si dice molte altre cose Gesù ha fatto e non le abbiamo scritte, queste le abbiamo scritte perché vedendole, non è scritto vedendole ma si intende, perché leggendole, perché è chiaro, se le scritte perché voi le leggiate, quindi le tocchiate con gli occhi, perché leggendole possiate credere. Ah, bellissimo, forse non ci abbiamo mai pensato. Il Vangelo di Giovanni si chiude dicendo siamo più fortunati noi che non tocchiamo ma possiamo toccare il Vangelo di chi ha avuto la fortuna di toccare Gesù, perché il Vangelo è il modo concreto, corporale di rendere presente la corporalità di Gesù Cristo oggi. La parola è un po' difficile ma tanto per capirci, cioè al tempo di Gesù, ma quanti l'hanno toccato Gesù? Ma quanti? Compagni di giochi, compagni di squadra, gente che ha fatto a Cana il matrimonio insieme, ma hanno toccato, l'hanno visto, hanno giocato insieme, si sono trovati al bar, ma quanti l'hanno visto? In genere dicevano, chi è questo qui, figlio di Giuseppe? Provo falegname, ma proprio, ma quanta idea! Dice, capisci, tanti che mi hanno visto sulla terra e mi hanno toccato e non gli è bastato proprio niente. Fortunati coloro che invece vedranno me raccontato alla luce della fede di chi mi ha visto risorto, che sarebbe il Vangelo. Il Vangelo sono eventi di Gesù concreti raccontati alla luce di coloro che l'hanno capito dopo averlo visto risorto e toccato. Magari sto passando un po' difficile, ma insomma più o meno si capisce. Guardate che bella sta roba. La conclusione del Vangelo dice tocca il Vangelo, toccalo, soltanto così riesci a credere, altrimenti come fai a credere? Io te lo immagini Dio, ma se te lo immagina quel Dio lì non serve a niente, e invece se ascolti e riascolti, tocchi con gli occhi il Vangelo, lo vedi, e in quel Dio puoi credere, se vuoi puoi credere, in ogni caso quello è il Dio che vuol farsi vedere. Bellissimo, bellissimo. E vediamo ancora due piccole particolarità del brano. La prima è appunto che Tommaso non c'era, poi però quando crede sono tutti insieme. Da soli non si riesce a credere, abbiamo detto prima, da soli non crede, la fede la perdi dopo due mesi, da solo. Se non c'è anche qualcun altro che crede con te e tu ogni tanto credi anche per lui, insieme, si chiama Chiesa. Bello. E l'altra cosa bella è l'ottavo giorno, questo avviene nell'ottavo giorno. Voi sapete che per i cristiani l'ottavo giorno sarebbe la domenica, dopo il sabato che è il settimo c'è l'ottavo che è la domenica. E questo avviene di domenica, cioè a dire che tutte le domeniche avviene questo, quando vai a messa. Tutte le volte che vai in un rito, Gesù Cristo si fa vedere corporalmente a te con la sua parola e con il pane. Perché tu che hai bisogno di toccare per credere, è vero che Dio è dappertutto, ci mancherebbe, sarei eretico se non dicessi quello, ma chi lo vede mai? Allora noi abbiamo i riti sono per toccarlo corporalmente e è quello, rialimentare la nostra fede e ripartire. Carino. E l'ultima piccola nota, in questo brano è detto che Tommaso era detto Didimo. Dici, stiamo per chiudere il Vangelo, sono le ultime righe, ma sarà poi così importante se lo chiamavano Didimo o Fringuello? Ma che mi importa a me? Hai proprio, stiamo chiudendo il Vangelo, stiamo chiudendo il libro sacro dei cristiani, dimmi le cose essenziali. Ho detto, ma quello detto Didimo, allora, qui si discute, probabilmente era gemello, vabbè, succede nella vita, ma perché me lo devi dire proprio qui? Perché questa insistenza del dirmi Tommaso, quello detto Didimo, lo sapevamo già, è di troppo. Oppure è importante, e sì, è importante, probabilmente Giovanni vuol dire Tommaso, gemello di chi? Di te. È il tuo gemello questo qui, perché questa è la fede. La fede è entusiasmarsi, poi deprimersi un po' e aver quasi chiaro, aver molto scuro, e crederci tanto, non crederci più, e ritornare a credere, come ha fatto Tommaso. Tommaso è il protettore della fede, è il nostro protettore. Bene, Tommaso non è l'incredulo, è il protettore della fede, che è sempre un cammino, è un cammino, è un cammino verso una meta, ma è anche essere distanti dalla meta, è così. Credere è sempre questo camminare pian piano. Tommaso è il protettore dei credenti. Bene, allora concludiamo facendo il solito esercizio, cioè voi sapete che portarsi via tutto il quadro è troppo, tutte le cose dette è troppo. Allora ci fermiamo ancora 10 secondi e guardiamo il dipinto per portarci a casa un particolare, una mano, l'altra mano, lo strappo della giacca, quel che volete, ognuno provi a guardare cosa si vuole portare a casa e poi ci salutiamo.
Caravaggio, ma insomma, capisce, è una luce,
e che dice: sto facendo insomma il mestiere che fa Dio, insomma, di prenderti la mano, le tue scelte, e accompagnarti e farti camminare. E la luce che piove, pian piano vedete che sta schiarendo il buio che c'è qui, qui è buio buio, qui è un po' di meno, qui è un po' di meno e qui è un po' di meno. E mi sembra caruccio, e quindi ve lo diamo come dono per ricordarsi queste serate, per ricordarsi il museo e camminare. E, prima di salutarci, due o tre piccoli avvisi. Ecco il primo: uscendo troverete fuori una scatola, e gli amici del museo, che tra l'altro ringrazio davvero di cuore per tutto il lavoro che fanno al museo, ci hanno ospitato qui, ci hanno messo le sedie, messe tolte, ci hanno preparato le immagini, ci hanno tenuti caldi, e quindi uscendo c'è una scatola, se vi capita. Credo è un aiuto al museo, e quei soldi che vanno in quella scatola lì verranno usati per restaurare tele, di tele da restaurare ne abbiamo sempre, ogni anno se ne restaura una, due, tre, insomma, e quindi è un vostro contributo, e di questo a nome dei responsabili del museo vi ringrazio di cuore. Naturalmente non è un obbligo, però se vi capita. Vi ricordo due o tre cose, finisce qui il nostro ciclo, però per chi lo desidera continuerà su un altro ambito dell'arte, si continuerà con la poesia da domenica prossima. Domenica prossima inizia, ormai conoscete tutti questa iniziativa, ma perché è dalla quarta edizione, la mezz'ora di bellezza, e che sarà con la poesia. Avremo con noi tre brave professoresse, una che già conosciamo di italiano, che è la nostra bravissima Mirella, poi una di francese e poi una di inglese, e affronteremo tre poesie sul tema l'uomo, l'uomo che vorremmo costruire, il nuovo umanesimo, questo tema importante. Ore 18.30 a Pini. Campiamo, abbiamo fatto tre del gioco ai Quattro di Bianchi, tre sull'arte qui, tre sulla poesia laggiù. Vi ricordo anche, per chi lo desidera, sempre parlando d'arte, che domenica ci sarà la messa gospel. Voi sapete che una volta al mese faccio la messa gospel in Duomo, e lì c'entra la musica, il canto gospel, sempre arte, sono strumenti che ci aiutano a vivere e magari anche a credere. E quindi domenica in Duomo, come sempre, a mezzogiorno meno un quarto. Vi ricordo, come vi ho già detto l'altra volta, che faremo la serata con Tacchi Michelotti, non so ancora bene la data, lo faremo in maggio, quindi e oggi meditando, visto che a me, io mi sono divertito tanto a fare questo Caravaggio, magari a maggio faremo due cose sulla Madonna, Caravaggio delle Madonne, che sono uno spettacolo, e quindi faremo due volte sui quadri della Madonna e una con Tacchi Michelotti su quei quadri che vi ho detto, dove lui mezz'ora ci parlerà del suo dipingere e mezz'ora io parlerò un po' di quei due quadri che mi sono piaciuti molto. E in aprile invece ci sarà due domeniche dove c'è la possibilità, molti di voi sanno già a memoria, ma se qualcuno interessa, farò la spiegazione della Chiesa dello Spirito Santo, perché non si perda il significato di quella bella opera, una domenica, e un'altra domenica invece dei dipinti di San Michele, anche qui molti li avranno già sentiti, ma se qualcuno farà qualcosa lì. E poi è finita ormai già anche sulla stampa, quindi quel che vi ho detto la settimana scorsa, che lo sa, alla fine diventa realtà a forza di dirlo, di avere la posta di Caravaggio Fossano quest'autunno, chi lo sa, il sindaco è molto convinto, anch'io sono molto convinto, vedremo, a volte le convinzioni non bastano per realizzare, ma ci proviamo. Molto bene, grazie molte, buona continuazione di serata, auguri San Valentino a tutti gli innamorati e buon ritorno.